dato lo sciopero di oggi, qualcuno chiedeva se saltando le pause, finiamo un po' prima, io non riesco comunque a finire prima delle 6, però almeno chi deve scappare perde un po' meno, non so se tutti sono d'accordo, io non ho problemi, non faccio le pause e finisco prima. Magari... non so, vedete voi, io a un certo punto se vedo che fondete una breve pausa la propongo.
Almeno 20 più.
Dunque, perché non mi legge la chiave? No, ma secondo dei computer c'è cioè chi sì, l'avevo messa dentro prima, adesso vediamo se
abbiamo una persona di
macchina, non lo so, un'anima sicuro perché guarda.
No, non la vuole proprio.
Sì, ci vediamo, domani. E questa è la mia.
Ok.
Grazie.
Abbiate pazienza, ma c'è. Ok.
La chiavetta?
No, la chiavetta ce l'ho qui, ma pare che non me la legga. Strano perché è la solita di sempre. No. C'è un problema tecnico, non legge la chiavetta. Adesso provo a toglierla e rimetterla.
C'è solo quella entrata?
No, provo un'altra entrata infatti. È la chiavetta di sempre. Perché... Non vuole leggere la chiave esterna.
Ci sarebbe cura da cavallo.
Cioè? No.
Di avere computer. Staccare?
Staccare, riavviare, lo chiudo. Ah, lo riavvio proprio da qua. Non so. Riavvio. Proviamo con una cura d'urto. Dunque, intanto che cerchiamo di riavviarlo, volevo riprendere il discorso sulle tappe della vita. Aspettate che mi organizzo anch'io. Dicevo, volevo riprendere il discorso sulle tappe della vita. E prima di passare all'ultima tappa, il rito funebre, volevo spendere ancora due parole sul matrimonio, nel senso che vi avevo inserito, adesso se riesco ve la faccio vedere, un'ulteriore slide con un elemento che in ogni caso avrei ripreso con la liturgia e le feste, che riguarda la Ketubah, il patto di nozze. Di cui abbiamo accennato, ma non ve l'ho fatta vedere nessuna, adesso appena riesco ci riprovo. La Ketubah è un istituto, diciamo così, tipicamente ebraico, a tutela della donna. C'è chi lo chiama anche il contratto matrimoniale. In realtà ha lo stesso valore di un certificato di matrimonio cristiano.
Aspettate.
Ora, la Ketubah viene, e quel, eccolo, stavolta ce la facciamo, è quel documento che vi dicevo che deve essere accolto dalla moglie, o meglio, dalla promessa sposa, non ancora moglie, e solo di fronte al, al sì della moglie il matrimonio può avere luogo. In caso contrario il matrimonio non si può celebrare. Quindi già da questo punto di vista è un documento importante. A questo aggiungete che serve a tutelare la donna sia in caso di divorzio, anticamente era il ripudio, che in caso di vedovanza. Perché su quel documento vengono riportati tutti i beni, ce l'abbiamo fatta, tutti i beni che la donna porta con sé in dote. Dopodiché, firmando questo documento di nozze, la famiglia, eccolo qua, la famiglia del marito si impegna a risarcire la vedova, se il marito dovesse morire, per esempio, precocemente, come poteva accadere in passato o in una guerra, oppure nel caso appunto di divorzio o di ripudio, la famiglia dello sposo si impegna a risarcire la sposa non solo di tutto quanto ha portato in dote, ma facciamo l'esempio, i due sono stati marito e moglie per 10 anni, ecco, c'è una percentuale di interesse a favore della donna per ognuno di quei 10 anni, quindi è una vera e propria, diciamo, polizza per la vita a favore della donna. Qui ne vedete una conservata al Museo Ebraico di Venezia, è piuttosto antica, non tutti riescono a potersene permettere una così decorata, ma gli elementi fondamentali ci sono tutti. E se notate, qui il documento in alto è a forma di baldacchino nuziale, non sono mai redatte su un foglio quadrato o rettangolare, sono sempre scritte in maniera da riprodurre in qualche modo il baldacchino nuziale. Più o meno decorate, più o meno belle, il contenuto però è che qui lo sposo e la sua famiglia si impegnano nei confronti della sposa. Per la felicità di tutti gli uomini presenti, qui c'è un versetto dei Proverbi dove si dice che chi ha trovato una donna ha trovato un bene. Ecco, quindi ricordatelo ai vostri mariti, ricordatelo ai vostri mariti. Questo era per adesso. Comunque questo aspetto della Ketubah o patto di nozze lo riprendiamo nella liturgia. Avevamo già parlato del bicchiere rotto come segno di lutto per la distruzione del Tempio e anche delle unioni omosessuali sulle quali oggi si discute. E comunque, prego.
Perché hai accennato al fatto di quello che noi conosciamo come ripudio, ma oggi se...
No, non c'è più.
Il divorzio può avvenire quindi su richiesta, diciamo, che si è detto la scorsa volta che non si poteva divorziare...
Anche consensualmente. No, il ripudio è perché anticamente in tutte le culture era l'uomo che rimandava la donna, ma diciamo che adeguandosi ai tempi, l'ebraismo per esempio oggi in Italia utilizza quella che è la giurisprudenza del paese. Quindi il tribunale rabbinico semmai decide se effettivamente quel matrimonio è finito, ma dopodiché è la giurisprudenza del paese che disciplina le cose. Ecco. È chiaro che qui stiamo parlando di un documento che era già in vigore, diciamo così, fate il calcolo, che ai tempi di Gesù già sicuramente c'era e sicuramente da almeno 2 secoli prima. Quindi è stato uno dei documenti più antichi a favore della donna in caso di vedovanza o ripudio, chiaramente nel contesto dei tempi. A quei tempi era l'uomo che ripudiava la donna, oggi la stessa cosa si fa a partire da un normale divorzio. Quindi può essere uno dei due che chiede al tribunale rabbinico di prendere in considerazione uno scioglimento del matrimonio, o possono essere tutti e due che lo fanno consensualmente. poi però, prego, no, no, poi però la giurisprudenza locale, che è chiaro, io conosco la normativa italiana, so che per esempio in altri paesi i due riti vanno separatamente, però poi fondamentalmente è la giurisprudenza che decide, il paese che disciplina una separazione. Arriviamo all'ultima delle nostre quattro tappe della vita, il rito funebre e la sepoltura, in attesa che Dio dia di nuovo la vita. Ho sottolineato questo aspetto perché nell'ebraismo il termine resurrezione in realtà non esiste. Cioè, esiste una formula che sta per ridare la vita, rivivificare, perché nella prospettiva ebraica quando il corpo muore, muore tutta la persona, cioè non c'è l'idea di un'anima che sopravvive distaccata dal corpo, ecco, c'è un corpo legato allo spirito così come Dio l'ha creato, in quella visione biblica, antropologica, unitaria, per cui corpo e spirito non si separano, che finisce di vivere, finisce la sua vita terrena e rimane sepolto in attesa che Dio la ridia di nuovo nei tempi messianici. Per cui c'è l'idea di una risurrezione, di un al di là, come il cristianesimo, ma la diversità è che il cristianesimo ha sviluppato questa idea del corpo che muore e dello spirito che rimane, ecco, che viene molto dal dualismo greco, non dalla Bibbia. Ecco, nella Bibbia l'uomo che muore sta nello Sheol in attesa della risurrezione. Ecco, oggi non si parla più di Sheol, ma il concetto è lo stesso, ecco, tutto finisce in attesa di. Per cui il rito funebre, in particolare la sepoltura, vanno eseguiti con una cura particolare, perché sono la dimora di quel corpo e di quello spirito in attesa che Dio dia di nuovo la vita, quindi non possono essere violati. Questo per dirvi che quando sentite dalla stampa, dalla televisione, che viene deturpato un cimitero ebraico, questo per è sempre un danno, anche se fosse cristiano, musulmano o quant'altro, ma nell'ebraismo questo viene particolarmente amplificato, perché si va in qualche modo a violentare quello che è il riposo terreno in attesa della risurrezione. Ecco, quindi in questo modo... Cioè, avete un po' un'idea anche di quanto la cura per il defunto sia importante. Quindi niente cremazione, niente sepoltura nei loculi, tutto deve essere in funzione appunto dei tempi messianici. Comunque adesso vediamo qualche esempio. Intanto il rito funebre avviene al cimitero, nella sala funebre e mai in sinagoga. Ecco, questo è un rito funebre recente al cimitero di Roma, qui siamo al Verano, nella sala funebre del Verano. Vi ricordate quel commerciante ebreo che è stato ucciso non molto tempo fa presso il suo negozio a Roma? Ecco, vi ricordate un certo Raphael Cohen? Ecco. Beh, comunque è un fatto accaduto pochi mesi fa, questo è il suo funerale. Ecco. Come vedete la folla era immensa, non sono riusciti tutti a entrare nella sala funebre, ma è lì che la salma viene portata prima dell'inumazione. Non si va in sinagoga, per quel discorso che già abbiamo accennato, per cui il cadavere appartiene già a Dio, è in un'altra dimensione, quindi il cadavere in sinagoga dove è contenuta la Torah contaminerebbe in senso positivo naturalmente, ma creerebbe quella situazione di impurità che è tipica anche della donna mestruata, per cui per questo il rito funebre avviene fuori. Questo è il motivo per cui se siete stati a Gerusalemme, a parte le tombe alcune tombe di profeti che sono interne alla città, tutte le altre sono fuori sul Monte degli Ulivi e dintorni, perché è vietato seppellire cadaveri vicino alla città, e poi immaginatevi vicino al Tempio, non se ne parlava proprio. Ecco. Quindi, per esempio nel recinto del Tempio c'è la tomba della profetessa Hulda, è un'eccezione, quindi salvo debite eccezioni tutta la zona cimiteriale è fuori. Lo stesso quindi anche per la diaspora. Normalmente in città grosse come Milano e Roma ci sono zone del cimitero di tutti destinate alla zona ebraica, oppure succede in centri piccoli che ci sia un unico cimitero per ebrei e cristiani. Questo un tempo non era possibile, ma in tempi recenti fortunatamente sì. Bene, come già forse vi accennava Vittorio, la sepoltura, questa è una sepoltura tipica di un cimitero italiano, la sepoltura avviene con la salma nella cassa in legno, quella che va in terra, quindi non zincata, con il corpo nudo avvolto da un lenzuolo o dal tallit, dallo scialle della preghiera. Quindi c'è tutto un rito di lavatura, preparazione della salma prima dell'inumazione, ma non c'è la vestitura. C'è anche chi di voi ha preso il testo L'ebraismo nella vita quotidiana di Guggenheim, anche lì trova un po' di indicazioni sui riti funebri, ma c'è tutta, diciamo, un'attenzione da parte dei familiari a mettere in luce che la perdita di una persona, di un familiare, equivale alla perdita di un tesoro, perché ogni persona rappresenta un tesoro. Per questo si coprono gli specchi, non ci si specchia in segno di lutto e ci si siede su sedie basse. Non si può cucinare in segno di lutto e quindi ci pensano amici, vicini, parenti. Qualcuno stava dicendo anche noi? Queste tradizioni sono trasversali, quindi anche in tutta Italia è così, no? Non mi pare. Sta parlando della Sicilia, Campania, insomma il sud d'Italia. E allora abbiamo tradizioni comuni, ecco, sì, io non so qual è la ragione per cui nel sud d'Italia non si cucina. Nell'ebraismo è proprio in segno di lutto, la famiglia è povera perché ha perso un congiunto, è uguale, mi fa piacere, ecco, quindi la famiglia è povera perché ha perso un congiunto, per questo ha bisogno, fra virgolette, di essere assistita, ecco, è un segno di povertà dover dipendere dall'altro che ti prepara da mangiare. E durante il funerale, nel momento conviviale coi parenti, vengono offerte solitamente delle uova sode, che poi è l'uovo che si ritrova anche nella tradizione di Pasqua, perché l'uovo, oltre a essere un segno di speranza, perché è segno di vita, è rotondeggiante, quindi non ha inizio e non ha fine, quindi è contemporaneamente un segno di lutto e un segno di speranza nell'eternità, quindi speranza nella risurrezione e nell'eternità. Lo si usa anche a Pasqua come segno di lutto per la mancanza del Tempio, ma anche come segno dell'attesa messianica. Volevo farvi vedere il particolare. Dimenticavo, già lo avevo accennato all'inizio, se si è sepolti lontano dalla terra di Israele, durante la sepoltura viene messa un po' di terra di Israele nella fossa, o all'interno della cassa o nella fossa, per cui forse già vi dicevo, ciascuno di noi ha in casa sacchetti di terra di Israele o l'ufficio rabbinico ce li procura al bisogno. Ma quello che adesso volevo farvi vedere, ecco, era il particolare della pietra tombale. Vedete che c'è una sigla con le lettere ebraiche, questa. È tutto puntato, a questi apostrofi stanno a indicare che la lettera è l'iniziale di una parola. Le parole tradotte in italiano sono queste: possa la tua anima, l'ho messa fra virgolette perché è chiaro, anima nel senso di tutta la persona, essere legata nel fascio della vita. Quindi il termine neshama è un termine che ormai anche nell'ebraismo si traduce con anima per farsi intendere dagli altri, però è un'anima che comprende la persona. Ecco. Essere legata nel fascio della vita vuol dire che è in attesa della risurrezione, ma sicuramente sarà per la vita eterna, non per il castigo. Ecco, anche nell'ebraismo si parla di castigo, di inferno come possibilità, ma non si dice se veramente ci sia andato qualcuno. Mentre sul paradiso c'è di tutto e di più nella letteratura rabbinica, sull'inferno no. Quindi anche su questo trovo un grosso parallelismo col cristianesimo, che ha canonizzato i santi ma non i dannati. Quindi, ma è secondo me molto equilibrata la scelta, perché la misericordia di Dio è infinita e giustamente si può, anche nell'ebraismo non c'è il culto dei santi, ma si parla di memoria dei grandi maestri come esempi di vita, ma non si parla mai di memoria dei grandi dannati. Ecco, quindi,
ma è vero che nell'ebraismo non si parla mai di una punizione eterna, almeno così lo
è. È vero, cioè, si dice che Dio potrebbe punire i malvagi, ma non si dice se sarà eternamente, questo è vero. Ma su questo aspetto diciamo che l'ebraismo non ha scritto molto, mentre sul paradiso ha scritto tanto, e direi anche cose molto, molto belle, dove per esempio si dice che nel Gan Eden Dio danzerà in mezzo ai giusti, che lo indicheranno come il loro salvatore, cioè ci sono immagini, ecco, molto belle. Sull'inferno non si dice proprio nulla, ecco, quindi cioè, si lascia un po' intendere che c'è come possibilità, ma probabilmente non ci finirà nessuno.
No, appunto, lo dicevo anche nel fatto che nell'ebraismo di solito il lutto è di 11 mesi,
sì.
12 per rispetto del morto, perché...
Esatto, sì sì, no infatti, no, infatti nell'ebraismo la stessa pietra tombale si mette l'anno dopo alla sepoltura, cioè se io seppellisco un parente oggi, lo lascio nella terra, metto un segno identificativo, ma la pietra tombale col nome, con la data di morte, di nascita e di morte, la metto l'anno dopo, perché per un anno deve essere ricordato come quando era vivo. Così come ci sono cerimonie funebri di memoria, per esempio anche il giorno di Kippur c'è proprio il momento dedicato alla memoria dei defunti, però non viene tanto incoraggiato il culto dei defunti, che pure esiste, perché si pensa al rischio dell'idolatria. Ecco. E secondo, il defunto deve essere ricordato come vivo, perché Dio gli ridarà la vita. Ecco, quindi più che piangerlo bisogna attendere il momento del ricongiungimento, ecco, quindi c'è tutta un'attenzione a questo. Come vi dicevo, niente cremazione ufficialmente, poiché ci siano ebrei che comunque si sono fatti cremare, è vero, però è vietata dalla tradizione rabbinica, ed è vietata anche la sepoltura nei loculi, deve essere in terra. Ora voi potete capire come all'epoca della Shoah il fatto che si venisse, oltre che sterminati, bruciati nei forni crematori e le ceneri disperse o riutilizzate per gli scopi più diversi, io non so se Hitler conoscesse queste tradizioni funebri, in ogni caso è riuscito a colpire su uno degli elementi più importanti nelle tappe religiose della vita ebraica. Questo è chiaro, non si potrebbe dire molto di più, lo trovate poi dalla bibliografia, ma diciamo che in maniera sintetica si è cercato di delineare quali sono i momenti fondamentali della vita che hanno a che fare con momenti di ritualità religiosa importante. Ci sono domande su questo? Prego.
Sì, mi chiedevo, appunto, ci sono molti casi anche per noi, cioè è sempre stato fino a ultimamente molto importante che si cercasse che il corpo fosse intatto, che fosse sepolto bene, tutto come si deve e tutto quanto. E anche nel mondo protestante che ho vissuto io da bambina, cioè era importante che tutto questo avvenisse. E da noi non ci sono i loculi, quindi si va in terra, si sta lì per sempre, tutte vanno. Però ci sono casi nella vita, come incenerazione anche di un incendio di casa, insomma ci sono i casi.
Ah certo, no, se uno non se lo cerca non è colpa sua, certo.
No, certo, e però teologicamente pensato a queste cose. No,
viene vissuto come una disgrazia, per cui non è colpa né...
No, intendevo, nel giorno messianico...
Dio ridarà la vita anche a lui, sicuramente. Cioè, non è per colpa dei parenti che quella salma non è stata inumata come tradizione comanda. Questo fa parte del mistero di male e di sofferenza della vita. Però proprio per questo, soprattutto in Israele, ci sono delle associazioni di volontariato che quando, per esempio, ci sono stragi, attentati, vanno a recuperare tutti i minimi pezzettini ritrovabili di ciò che è di una salma dopo lo scoppio di una bomba, per inumare quelli. Cioè, c'è proprio l'attenzione a non lasciare tracce del cadavere umano da nessuna parte, perché non è dignitoso per lui e non è rispettoso nei confronti di Dio. Poi si fa quello che si può, chiaramente.
Certo, quindi c'è questa fiducia che...
Ma sicuramente... Sicuramente, no, per questo c'è a Yad Vashem, al Museo della Shoah a Gerusalemme, un cimitero virtuale dove tutti quelli che sanno di aver avuto parenti sterminati ad Auschwitz portano i dati, vengono messi i dati, se possibile una fotografia, e lì è come se si andasse a pregare sulla tomba. C'è questo grosso cimitero virtuale proprio perché la memoria di questi defunti che non hanno una sepoltura non venga perduta. Yad Vashem, non so se sapete cosa voglia dire, vuol dire una stella e un nome, ecco, un passo di Isaia, perché anticamente quando si seppelliva per terra con cumuli di sassi, la stella sulla pietra liscia si metteva il nome per identificare la sepoltura. Quindi... Ecco, quindi a partire da questo, poi chiaramente tutte le eccezioni legate a, diciamo così, catastrofi che nessuno vorrebbe ma che purtroppo capitano, sono possibili, ecco, non è colpa di nessuno se purtroppo ogni tanto bisogna misurarsi anche con questo, o meglio, spesso è colpa della cattiveria umana. Quindi...
No, ma non parlavo tanto della colpa, anche se è chiaro che se tu sai che dovresti fare una cosa e non lo fai...
E ma lì non puoi... Sai,
però, no, io stavo parlando di quello che lei ha detto prima, del fatto che l'anima e il corpo sono... e muoiono tutte e due insieme, mentre per noi, siccome l'anima non muore ma il corpo sì, siamo fiduciosi che nell'ultimo giorno Dio fa risuscitare il corpo, qualunque cosa sia successo del corpo, e diventa la persona intera.
Certo, sì.
Anche se
ma anche qui
siamo attenti,
cioè, i morti di Auschwitz sicuramente riavranno la vita come quelli sepolti nei cimiteri, sicuramente, perché Dio è più grande delle nostre miserie, per fortuna. A questo punto io passerei alla liturgia familiare, al calendario delle feste. Ecco, anche se sul sito avete visto che vi ho messo delle slide sulle regole alimentari, ora io non escludo di poterle riprendere, però dato che su quelle vi ho messo anche un mio testo che le spiega in maniera abbastanza dettagliata, se non dovessi fare a tempo a far qualcosa, potete fare quelle usando le slide e il mio testo.
Strappare la camicia?
È sempre dell'essere poveri. Strapparsi il vestito è proprio il segno della povertà. Si è perso qualcuno, c'è stata una lacerazione, uno strappo nella famiglia. Tutti i segni di lutto sono in questa direzione.
Si deve bruciare dopo questo vestito, si può andare avanti a usare? Come si deve
bruciare? In genere non lo si usa più. Il vestito strappato in genere non lo si usa più. Lo si conserva in memoria del defunto magari, ma non si rattoppa un vestito strappato per un funerale, in genere. Ecco, ho deciso di presentarvi questo argomento in questo modo. Partiamo dalla liturgia familiare, che è il cuore della celebrazione ebraica. Dopodiché sul calendario delle feste andiamo un po' più veloci, perché nella bibliografia che vi ho dato le trovate. Ecco, bisogna fare delle scelte. Ecco. Accanto a questo, non è da escludere che a metà gennaio, alla ripresa, dato che ci sono dei giovedì in cui voi avete solo le prime due ore, probabilmente uno, se tutti siete d'accordo, lo dedichiamo a riprendere le cose che non siamo riusciti a fare nelle 24 ore canoniche. Ci stiamo attivando con la segreteria per fare questa cosa, poi vi farò sapere. Allora, partiamo proprio da qui, dal rito delle nozze. Il rito delle nozze, qui vedete l'anello posto dallo sposo sul dito indice della sposa, per recitare una benedizione, questa che vedete, ma verrà poi messo sull'anulare. Viene messo sull'indice perché l'indice è il dito col quale si comunica, che indica, che sceglie, quindi è simbolica la scelta. Ed è interessante la benedizione che sta un po' al centro del matrimonio ebraico e che viene ripetuta più volte: benedetto tuo Signore che santifichi Israele mediante la cuppa, cioè il baldacchino nuziale. Vuol dire che attraverso il matrimonio Dio santifica tutto il popolo di Israele. Vi dicevo che il monachesimo ha avuto qualche tentativo, ma poi non ha avuto seguito in questa tradizione, perché la consacrazione matrimoniale è talmente importante da venire prima di tutto. E riguardo la Ketubah, ecco le parole con cui lo sposo chiede alla sposa il consenso, dicendogli: ecco la Ketubah, il patto di nozze, secondo la normativa di Mosè e di Israele, quindi secondo la Torah. La Ketubah già l'abbiamo vista, e costituisce, la rivediamo qua, il segno della consacrazione nuziale che abilita gli sposi a diventare ministri della liturgia domestica. Ecco, quando nell'Esodo Dio, prima di dare le 10 parole al Sinai, dice: sarete per me un popolo santo, quindi una testimonianza di santità fra le nazioni, voleva in qualche modo dire che le funzioni sacerdotali che all'epoca del Tempio si svolgevano lì dovevano essere allo stesso modo, con la stessa importanza, vissute in famiglia. Tenete presente che quanto noi adesso vedremo della liturgia familiare, anche all'epoca del Tempio avveniva. Semmai al Tempio si andava a offrire il sacrificio di comunione per la festa, ma poi lo si portava a casa e la liturgia familiare aveva luogo tanto quanto oggi. Vi faccio solo vedere qualche particolare di questa Ketubah che mostra bene quanto stiamo dicendo. Beh, qui in alto, anche se con vestiti un po' anacronistici, ci sono la regina Esther e Assuero. E sapete che la regina Esther è quella donna coraggiosa che rischia la vita per salvare il popolo di Israele da un tentativo di sterminio. Qui ci sono, quindi sulla Ketubah si tendono a mettere figure femminili forti a sottolineatura della donna, che deve essere la donna dei proverbi, ecco, quella donna forte, capace di guidare la famiglia. Qui abbiamo da una parte Mosè con le tavole dell'alleanza, dall'altra parte il sommo sacerdote, come a dire che il matrimonio è nella logica dell'alleanza e abilita a una funzione sacerdotale nella liturgia domestica. E qui in basso, guardate un po' cosa c'è: una famiglia a tavola che si ritrova non solo per mangiare, ma perché, come tra poco vedremo, tutto il momento rituale delle varie feste avviene a tavola, nel momento della convivialità. Ecco. Quindi è interessante che già sulla Ketubah si vedano questi segni. Cerchiamo di entrare un po' più dentro a questa dinamica che viene dalla rivelazione stessa. La famiglia come prima comunità di fede è ciò che emerge dal primo brano che compone lo Shema Israele, la professione di fede, Deuteronomio 6:6-9. Proviamo è un brano noto, proviamo a rileggerlo un attimo insieme. Questi precetti, che letteralmente sono le parole che oggi ti do, è Dio che parla, ti stiano fissi nel cuore, quindi nel centro vitale della persona. l'ebreo col cuore ama, ragiona, decide. Li ripeterai ai tuoi figli, attenzione che non c'è scritto gli farai la lezione di catechismo, ma li ripeterai. Ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, praticamente durante tutta la vita. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte. Sulle porte vuol dire sulle porte della città. Se andate a Gerusalemme vedrete quello che fra poco vi farò vedere anch'io per l'abitazione domestica. Quindi qui c'è in sintesi la pedagogia di Dio, se volete, che era molto cara a Martini, tra l'altro, che verrà ripresa in Deuteronomio 11 usando i verbi al plurale, come dire, non solo in famiglia ma anche nella comunità. Qualcuno dice, per sottolineare, che devono essere sia il padre che la madre a fare la propria parte. Comunque li si interpretino, sono un invito a una trasmissione della tradizione, dei valori di fede in una normale relazione familiare, quindi in un rapporto significativo. Cioè, in altri termini, la Torah dice che se non c'è la famiglia come prima educatrice alla fede, e per questo abilitata alla liturgia, la comunità da sola non basta. Quindi non c'è appalto alla comunità dell'educazione religiosa dei figli, o almeno dovrebbe essere così. Li ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai, ecco, lo rivediamo un attimo, in casa e per via, indica proprio due situazioni tipiche della famiglia. In casa, in particolare quando ci si riunisce per mangiare, per condividere, e per via, quante cose facciamo per via? Accompagniamo i figli a scuola, li accompagniamo in piscina, passeggiamo insieme se ancora riusciamo a farlo. Cioè, per via vuol dire durante tutte le attività della giornata. Su quelli poi che sono i segni legati alla mano e agli occhi, già abbiamo visto i filatteri. Ecco, ve li rifaccio vedere in tre immagini simpatiche. Un ebreo, per così dire, ortodosso, un ragazzo, che poteva essere il Vittorio che avevamo qui giovedì scorso, o un qualsiasi ragazzo, ecco, e un soldato, vedete sullo sfondo il carro armato, probabilmente si sta preparando prima di un servizio, ma sta pregando perché probabilmente è il mattino, se ha i filatteri è il mattino, non ha lo scialle da preghiera, però sta pregando, ecco. Quindi praticamente segni che si portano nella vita quotidiana, che si possono mettere ovunque. L'ebreo religioso, anche se al servizio di leva, si porta la sua custodia con i filatteri e il tallit ovunque. E li scriverai sugli stipiti della tua casa. Ecco la mezuzah. Questa è una mezuzah classica, io ne ho qualcuna anche un po' più bellina a casa, comunque ho trovato questa. È praticamente un astuccio che può essere fatto di materiali diversi e che contiene la pergamena con lo Shema, la professione di fede ebraica, due brani tratti dal Deuteronomio e uno dai Numeri. Lo si mette sicuramente sulla porta d'ingresso, sullo stipite destro, ma anche in tutti i passaggi interni alla casa, da una stanza all'altra. Questo è il modo sefardita, tradizione da cui vengo io, inclinato, quindi praticamente inclinato dall'esterno verso l'interno. Ci sono gli aschenaziti, gli ebrei dell'est, che la mettono dritta o inclinata nell'altro modo, non importa, il significato è lo stesso. Andrebbe ogni volta che si passa da una porta dove affissa la mezuzah, sfiorarla e recitare una benedizione. In ogni caso è un segno che nella casa richiama all'appartenenza. Quando si va in una casa nuova, si fa la festa per l'affissione della mezuzah. Vedete qui una famiglia che ha inaugurato un nuovo appartamento, affiggono la mezuzah allo stipite con parenti e amici, e il padre di famiglia sta recitando la benedizione apposta per quando si mette la mezuzah in una casa nuova. Quindi entrare in una casa è anche questa occasione per una ritualità familiare. Questo dirai e racconterai che è ciò che sollecita Dio verso il popolo di Israele attraverso Mosè proprio poco prima di dare la Torah al Sinai, qui lo vediamo in una raffigurazione di Chagall, deve essere declinato secondo la differenza uomo-donna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un papà tanto bravo a ripetere queste cose ai figli, la madre non se ne può esentare e viceversa. Perché c'è un modo tipicamente materno e tipicamente paterno di raccontare ciò che Dio ha rivelato che è insostituibile. È vero, in una famiglia viene a mancare uno dei due e si accetta il limite, però è chiaro che l'ideale sarebbe i genitori insieme che ripetono, raccontano ai figli. Insisto su questi verbi perché siamo un po' fuori dalla catechesi classica qui. Quella avverrà da parte della comunità se si è vicini alla maturità religiosa, bar mitzvah e bat mitzvah. Ma in famiglia non è la lezione di catechismo, è il raccontare queste cose nella vita quotidiana e in particolare durante la ritualità delle feste. Quindi che cosa va tenuto presente? Che la liturgia familiare intanto è più importante di quella sinagogale. Vuol dire che se voglio assolvere il precetto del sabato non mi serve tanto andare in sinagoga, sì per un senso di appartenenza, ma che mi assolve il precetto del sabato e la cena rituale a casa. Quindi se non riesco ad andare in sinagoga per qualsiasi ragione, lo Shabbat lo celebro a casa. È tipico quando ci si trova fra due o tre ebrei, magari anche in vacanza, si celebra, non c'è problema. Spesso, ecco, io organizzo spesso seminari di danza e cultura ebraica in giro per l'Italia, viene sempre qualche collega da Israele, e non c'è problema, un po' ciascuno si porta quel che serve, le candele, la challah, il vino kasher, e celebriamo senza troppi problemi. Basta che ci sia un padre e una madre di famiglia e la cosa è fatta. O paradossalmente anche due ebrei non sposati, in questi casi si può fare.
Padre e madre di famiglia, ma in una famiglia omosessuale, per esempio.
E questo è il problema, ha toccato l'argomento e per questo il rabbinato non può accettarla. In una famiglia omosessuale questo cade. La famiglia omosessuale rimette in discussione tutta la tradizione. Quindi vi ho mostrato quelle foto per dirvi che anche nell'ebraismo c'è chi ha accettato il matrimonio omosessuale come hanno fatto altre culture occidentali, però non è un matrimonio secondo la tradizione rabbinica, anche se c'è qualche rabbino non solo riformato che lo ha fatto, però tutto quanto stiamo dicendo crolla completamente e su questo infatti si discute. Quindi io non ho la risposta al momento perché nessuno ce l'ha. Pongo solo la questione, c'è una tradizione che funziona in questo modo e c'è in questo momento una scelta che va controcorrente. Comunque, la liturgia familiare, rimaniamo nella famiglia classica, padre, madre, figli, ecco, è più importante di quella sinagogale. È un luogo privilegiato per la trasmissione della tradizione, perché ogni volta che io celebro, racconto, io a mia figlia, perché ho una femmina, racconto a mia figlia quello che è il mio credere e glielo trasmetto dentro una relazione significativa. Mentre mangiamo insieme c'è tutta una ritualità prima di iniziare a mangiare che però ogni volta racconta ciò di cui si fa memoria. Si svolge quindi a tavola nella convivialità. Questo vuol dire che anche quando si passa dal momento più strettamente rituale al mangiare insieme, non è che il rito si sospende prima della benedizione a fine pasto, il rito continua nelle relazioni umane, perché le feste sono proprio fatte anche per ritrovare le relazioni umane. Ed è garantita dalla donna, quindi se non c'è la donna non c'è liturgia. Ci sono situazioni estreme in cui e si può celebrare anche senza una donna, ma sto parlando di situazioni estreme. Nella normalità il padre di famiglia non può garantire la liturgia tanto quanto lo fa la donna. A questo proposito, ecco, l'accensione delle luci della festa, che sono segno della presenza divina, può avvenire solo se c'è una donna che pone questo gesto. Qui si vede una mamma che insegna arte piccola, e normalmente si fa così, prima di accendere ufficialmente i lumi, li si fa accendere alle bimbe che crescono e imparano, ma questo gesto compete alla donna perché porta in sé i segni della vita, di cui abbiamo già parlato. Nel momento in cui la donna accende le candele della festa, questo si fa il sabato e prima di ogni altra festa, in quel momento il tempo della quotidianità diventa tempo sacro. In quel momento c'è una presenza divina che si manifesta fra chi è riunito. Queste candele, secondo me, sono le stesse che sono finite sull'altare cristiano, perché sono quelle dell'ultima cena, ma sono quelle della festa. Ecco. Io dico sempre ai cristiani, dite ai vostri parroci di farle accendere a una donna della comunità. Ecco, ci sono delle religiose presenti anche, spingete, perché è un bel segno ricordare anche nel cristianesimo che è la donna che fa passare il tempo da profano a sacro. Ecco. Poi provate, ecco, io dico provate, poi come?
Tanto c'è una sacrestana che accende sempre lei.
Ebbene, meglio così, ecco. No, è come dire che so che in tante famiglie cristiane si sta cercando di riportare la liturgia in casa, magari accendendo una candela a tavola di domenica. Ecco, sarebbe bello insegnare, questi sono segni belli, positivi, sarebbe bello insegnare che l'accensione della candela spetta alla madre di famiglia o a una delle figlie, ecco, proprio per le ragioni che vi ho detto. Cioè, se il simbolo viene dalla scrittura, la dinamica è questa. Ecco, la donna, ecco qui vi ho riportato un passo di Milka Ventura in un volume della Giuntina che ha come titolo Maschio e Femmina li creò, dove lei, parlando della diversità di trattamento fra donne e uomini, come dicevamo anche a proposito della sinagoga, l'uomo è obbligato e quindi sta vicino alla proclamazione della Torah, la donna no, e quindi sta nel matroneo, Milka Ventura, riprendendo scritti rabbinici noti, li sintetizza così. La donna è legata a un suo tempo, il tempo del corpo, che non è lineare ma ciclico, un tempo lunare come il calendario ebraico, il mese ebraico e il mese lunare. Ci sono maestri che spiegano il diverso trattamento nei suoi confronti sostenendo che la donna non ha bisogno di tante regole imposte dall'esterno perché per sua stessa natura ha già una regola interiore. Ecco, è molto bello, è poco noto questo scritto, io lo sto mostrando ogni volta che posso, perché cioè, Milka Ventura qui non inventa niente, prende dalla tradizione rabbinica e guardate che questo era in vigore già ai tempi di Gesù. Io non so se con voi l'ho già detto, io ritengo che sia verosimile pensare che durante l'ultima cena ci fosse Maria o comunque una donna di quelle che seguivano Gesù per accendere le candele, è più che verosimile. Beh, ma quello lo potevano fare anche gli uomini, il problema è che se quella era una festa, se come dicono i sinottici era una festa ebraica, che era la Pasqua, non è pensabile che Gesù si mettesse a tavola coi suoi senza accendere le candele della festa. Adesso però, per farmi perdonare dagli uomini, vorrei sottolineare che durante la liturgia domestica l'uomo, tutti gli uomini presenti sono obbligati a indossare la kippah come quando vanno in sinagoga di fronte al rotolo sacro, che in una delle interpretazioni tradizionali è la mano di Dio sul capo degli uomini. Cioè è un modo per dire alla persona riconosci che sei la creatura di fronte al creatore. Quindi, ecco, anche qui questa è una Pasqua ebraica, quindi vedete sono a tavola, non hanno ancora iniziato a mangiare, ci sono dei libri di preghiere, dopo vedremo meglio i cibi rituali da vicino, ma è un... diciamo un modo per celebrare in una dinamica familiare. Cioè, mentre quando si va in sinagoga, come quando si va in chiesa, le dinamiche non sono quelle della famiglia, perché la liturgia pubblica ha un suo schema per ovvi motivi. In famiglia c'è la possibilità, pur avendo uno schema fisso, ecco, il cosiddetto seder, ordine di ogni celebrazione, c'è la possibilità di declinarlo in vari modi. Io vabbè, faccio un esempio molto personale, ma per capirci, io ho una figlia attualmente di 27 anni. Quando ne aveva pochi, durante le feste, in particolare la Pasqua, celebravo il seder pasquale a livello di bambino. Ecco, man mano che è cresciuta e ha imparato a fare le domande, ha imparato ormai a celebrarlo lei, è chiaro che anche sull'Agadà ci siamo soffermati su passaggi più importanti. Cioè abbiamo adeguato il rito alla crescita di nostra figlia. Ecco, questo in sinagoga non si può fare, evidentemente. La famiglia può celebrare con dinamiche diverse a seconda dell'età dei figli. Può coinvolgere piccoli e grandi nella maniera in cui ritiene meglio utile e può adeguare il rito alle dinamiche familiari. Per questo l'ebraismo si è conservato nel tempo, anche durante le persecuzioni, proprio perché anche quando non aveva le sinagoghe, aveva la celebrazione domestica assicurata. Ok, a questo punto direi iniziamo il calendario delle feste. Allora, faccio una proposta per non interrompere. Sono le 17.06. Siete capaci di tornare qui per le 17.15? Così vediamo un attimo il calendario delle feste insieme e poi dalle 6 in poi chi deve andare là. Okay. Ce la facciamo? No, perché la testa ha bisogno di una pausa, siamo esseri umani. Ok. Ecco, un'altra cosa prima di ricominciare, prima che qualcuno scappi via. All'inizio del corso qualcuno mi ha fermato chiedendomi se era prevista una visita a qualche sinagoga milanese. Io nelle ore di lezione non riesco a farlo. Se però siete disposti a venire una domenica o al mattino o al pomeriggio anche con i vostri amici, ecco, la condizione però è una. Io allora mi informo su quando potrebbe essere questa possibilità prima che il corso finisca, così ve lo dico. È obbligatorio in Italia dare prima della visita l'elenco del nome e cognome delle persone che vengono, e io garantirò dicendovi che vi conosco tutti, anche i vostri amici e parenti, perché dopo che c'è stato negli anni 80 quel famoso attentato a Roma dove un bambino è stato ferito ed è morto, la polizia italiana custodisce le nostre sinagoghe, se passate in via Guastalla c'è sempre la polizia davanti, a condizione che facciamo entrare solo chi conosciamo. Quindi mentre se andate all'estero potete entrare in qualsiasi sinagoga liberamente, in Italia c'è questo vincolo, non perché vogliamo essere chiusi, è perché la polizia ha fatto questo accordo. Noi vi tuteliamo, però voi non fate entrare estranei. Quindi io per portarvi ho bisogno di un elenco. Ci sarà da pagare un contributo per l'ingresso, ve lo farò sapere. Ecco. Allora, facciamo così, io la prossima volta cerco di venire con queste informazioni. Dopodiché, se avrei bisogno di qualcuno di voi che si incaricasse a farmi l'elenco dei nomi. Se poi me lo mandate via mail, visto che la mia mail sul sito la trovate, ecco, se me lo mandate via mail io lo inoltro alla sinagoga, adesso se riesco qui in via Guastalla, se non riesco in via Guastalla in un'altra, ecco. Quindi ecco, mi impegno a far questo, però dovete aiutarmi per la burocrazia, perché questo almeno tutela tutti, guardate, no? Non corriamo rischi e tutela tutti.
Di quest'anno possiamo sempre andare, no? Prima di settembre e anche per...
È vero, via Guastalla è aperta a settembre, potremmo farne un'altra, devo vedere dove è possibile farlo, ecco, abbiate pazienza, quindi no, sicuramente lo faremo, in quale sinagoga ve lo farò sapere. Ok, allora adesso sulla base della liturgia domestica che abbiamo appena delineato, vediamo il calendario delle feste, feste che vengono tutte celebrate
a livello di liturgia domestica tranne una, adesso vedremo quale. Cioè vuol dire che tutto quello che adesso vediamo, pur avendo un riscontro in sinagoga, ha il suo momento clou che assolve il precetto festivo in famiglia. In famiglia vuol dire che ci si può mettere insieme anche fra due o tre famiglie se fa piacere. Noi spesso lo facciamo per la Pasqua, però la dinamica deve essere quella della famiglia e non della sinagoga. Innanzitutto, ogni settimana lo Shabbat, che come sapete da Genesi 2 è il sabato del Signore. Qui vedete gli elementi caratteristici, le candele, qui ne vedete due, anch'io ne accendo due perché sono sefardita. Ci sono riti soprattutto fra gli Ashkenaziti dove ne accendono una per ogni membro della famiglia. Sono le candele del sabato. Solitamente, per esempio, mia figlia che non è ancora sposata ne accende una. Se ne accendono due quando il matrimonio è concluso, per cui la donna sposata ne accende due e la donna non sposata una. Vedete il vino? Ecco, per benedire il nome di Dio sul vino. Il Padre nostro cristiano è una sintesi di diverse preghiere ebraiche, ma soprattutto del Kaddish, la santificazione del nome di Dio. In altre parole, il nome di Dio non si può pronunziare, ma si può santificare e lo si fa sul frutto della vite. Il vino però rimane vino, non cambia niente. Cioè non è come nel rito cattolico che diventa qualcos'altro. Qui il vino rimane vino, ma solo su questa bevanda si può benedire il nome di Dio e santificarlo. Il pane è quello del sabato, è un pane dolce, le brave donne ebree lo sanno fare, io lo compro, come fanno tante altre donne ebree meno brave come me, nel senso che ho provato a imparare a fare la challah, ma Non mi appartiene questo genere di cose. No, comunque si può comprare nei negozi della comunità ebraica tranquillamente.
Ed è lievitato.
Sì, questa non è Pasqua, è il sabato. E lì vedete c'è un libro che è ci sono le preghiere per il sabato, Oneg Shabbat, le dolcezze del sabato, perché ecco, di sabato si mangiano molti dolci a partire già dal venerdì sera quando inizia il rito, perché ecco, perché è il sabato, la dolcezza del riposo di Dio, però anche perché i bimbi più piccoli, che non possono ancora comprendere la dinamica della preghiera recitata, se in quel giorno mangiano qualcosa di più dolce, si ricordano e man mano che crescono gli si spiegherà che è il segno della dolcezza del riposo di Dio. Ecco. Sabato, come vedrete nella bibliografia, significa sia riposare che interrompere. Si interrompono le attività. I molto religiosi lo fanno in maniera anche un po' soffocante, ma al di là delle esagerazioni, come sapete in ogni religione ci sono le esagerazioni, noi abbiamo le nostre, ecco. Al di là delle esagerazioni, il rinunciare all'attività lavorativa significa rimettere a fuoco il rapporto creatore-creatura. Non si è dominatori del mondo ma amministratori. E di sabato Dio riprende possesso di tutto quello che ha dato all'uomo e l'uomo se ne deve astenere. E questa astensione deve favorire il recupero dei legami familiari. Oggi molte norme sono state adeguate ai tempi moderni, però ecco, anche chi le osserva scrupolosamente, in fondo, se lo fa nel modo giusto, vuole sottolineare questo distacco che riporta, rimette al giusto posto creatore e creatura. Qui vediamo una tovaglia a quadretti, perché questo è un sabato non proprio tradizionalissimo, ma mi piaceva questa immagine con le dolcezze del sabato. In teoria la tovaglia dovrebbe essere bianca come le candele, perché è il giorno del matrimonio tra Dio e Israele. C'è un bellissimo midrash ripreso da Eshel, non so se conoscete quel testo, Il sabato di Eshel, di Garzanti, è stato riedito da poco. Lui a un certo punto ripropone questo insegnamento rabbinico per cui si dice che Dio crea i sette giorni, sono tutti a coppie, il sabato resta da solo, e si lamenta, dice: gli altri sono tutti a coppia, io sono da solo. E Dio gli risponde: sarà Israele il tuo compagno. Quindi lo Shabbat, che oltretutto femminile in ebraico, è la sposa che viene incontro allo sposo ogni sabato. È l'unico giorno della settimana che ha un nome, Shabbat, tant'è vero che anche oggi in Israele i giorni dal primo dopo il sabato fino al venerdì si contano, hanno un numero, non hanno un nome nell'ebraico moderno. Per cui poi quando si comunica con l'estero si usano i nomi che poi sono i nomi dei pianeti, ma in ebraico moderno, rimanendo attaccati alla tradizione, i giorni si contano, perché l'unico giorno che ha un nome è il sabato. Questo per darvi almeno alcune coordinate. Questa è la festa settimanale. Ecco, sul sito vi ho messo, oltre che le slide, anche una scheda dove le feste sono presentate esattamente in questa sequenza. Ogni settimana lo Shabbat. Poi le altre feste ve le presento in ordine di importanza e raggruppate per, diciamo così, categorie. Diventa più facile ricordarle. Le feste di pellegrinaggio. Perché? Perché all'epoca biblica era obbligatorio recarsi in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. Anche Gesù, si legge nel Vangelo di Luca, lo fa, ogni anno con la famiglia andava a Gerusalemme per la Pasqua. Oggi non c'è più questo obbligo, però è anche vero che molti ebrei, se possono, in queste occasioni un giro in Israele se lo fanno. Così Elal alza il prezzo dei biglietti, perché sa che c'è tanta richiesta, e non succede proprio così. Quindi, quali sono? Innanzitutto Pesach, Pasqua. La Pasqua è la festa di pellegrinaggio per eccellenza. Queste sono un po' le feste fondanti. Pasqua è la più importante in assoluto. Poi Shavuot, Pentecoste, letteralmente sarebbe settimane, che celebra la rivelazione al Sinai 50 giorni dopo Pasqua. Shavuot, appunto, 7 settimane dopo Pasqua, Dio si rivela al Sinai. E la terza è Sukkot, le capanne, che ricorda il periodo di permanenza nel deserto in forma nomade prima di arrivare nella terra promessa. Qualche immagine di queste tre feste. Questa è la tavola di Pesach. Vedete che ci sono le candele, come per il sabato. Ogni festa inizia con l'accensione delle candele. C'è il piatto dei cibi rituali, vedete che c'è anche l'uovo, e ci sono le azime. Oggi non le facciamo più a mano, o meglio, c'è qualcuno ancora che le fa, ma sono casi rari, le comperiamo, sono quadrate, grosse, ma adesso le trovate anche nei supermercati, perché in formato un po' più piccolo a volte, comunque le comperiamo, e devono essere di farina nuova. Ecco, dei vari simboli vorrei sottolineare questo: l'azima di farina nuova, perché non lievitata, anticamente il lievito si faceva con la farina lievitata di qualche giorno prima, è segno della novità di Dio che libera dall'Egitto, quindi un rinnovamento di vita, quindi farina nuova e non farina vecchia. Tra l'altro lievito in ebraico si dice chametz, che assomiglia come suono a Hamas, quindi togliere il chametz, il lievito, dalla tavola e dalla casa prima di Pasqua significa anche togliere la violenza. La simbologia è articolata. Comunque su questo poi nella bibliografia troverete anche ulteriori descrizioni. Poi sto pensando su qualcosa anche di mio da mettervi. Comunque intanto ci prendiamo questa immagine. Shavuot, la Pentecoste. Perché i cheesecake for Shavuot? Cosa c'entra? C'è del latte, ci sono le tavole dell'alleanza che ricordano la rivelazione sinaitica, ma c'è tanto formaggio. Perché a Shavuot prepariamo pietanze a base di formaggio? Qual è la ragione? Si dice che quando gli ebrei nel deserto ricevono la Torah, scoprono le norme alimentari, non possono unire carne e latte. Devono macellare secondo la ritualità. Come fanno? vogliono mettere in pratica i precetti subito, ma non è possibile, queste pratiche richiedono giorni. Allora capiscono che l'alimento che non richiede lavorazioni particolari è il formaggio, e quindi si dice che a Shavuot gli ebrei nel deserto hanno mangiato formaggio. Poi si disquisisce sul problema del caglio, perché il formaggio col caglio animale dal punto di vista ebraico non è mangiabile, però sapevano fare il formaggio senza il caglio animale, non si sa bene. Comunque il cibo tradizionale di Shavuot è il formaggio. Il fatto che ogni festa abbia il suo cibo è un mezzo anche qui utile per educare i bambini piccoli, perché certe le azzime le mangio solo a Pasqua, perché le pietanze a base di formaggio in maniera così vistosa le mangio solo a Shavuot, perché i dolci di Shabbat. Cioè, pian piano, attraverso l'abbinamento festa-cibo, la famiglia ha l'occasione, perché il bambino chiede, la famiglia possa rispondere, perché poi la dinamica è questa: quando tuo figlio ti chiederà, allora gli dirai, non solo per la Pasqua. La dinamica è sempre questa. Le capanne, si costruisce una succà, una capanna, se c'è uno spazio per farlo, giardino o terrazza, se no si adorna la casa con delle fronde di albero. Se si riesce a costruire la succà, bisogna consumare almeno un pasto al giorno lì. Ecco. In genere se ne fa sempre una vicino alle sinagoghe, in maniera che anche solo passando ci si possa fermare e consumare dei cibi. È importante mangiare nella succà, bisognerebbe anche dormire, ma in Oriente si può fare, qui un po' meno. Perché si deve avere l'idea che in quei giorni, dura una settimana la festa, non si vive in casa ma nella capanna, per ricordare la precarietà della vita nel deserto. Si legge Coelet durante le capanne, proprio per sottolineare che il modello di casa della Bibbia alla fine è una tenda che può essere tolta e spostata da un'altra parte. Ecco, questo quindi per quanto concerne le feste di pellegrinaggio, di cui la più importante è sicuramente la Pasqua. E anche su questo il parallelismo col cristianesimo è immediato, perché anche per i cristiani la festa più importante è Pasqua. Vi ricordo che con questi riti non si ricorda solo quello che è avvenuto, ma lo si rivive. Cioè, unendo alla benedizione, quindi a quello che è il racconto che fa memoria con le benedizioni, il cibo, un segno significativo, non solo si ricorda la Pasqua, ma si esce di nuovo dall'Egitto, non solo si ricorda la rivelazione sinaitica, si torna insieme ai piedi del Sinai.
Ecco. Ma sul caso, dura 40 giorni?
Una settimana. Sì, perché così è indicato anche nel Levitico. Per 7 giorni soggiornerai nella capanna.
Cosa si mangia a Sukkot?
A Sukkot soprattutto frutta. Cioè si fa qualsiasi pasto già previsto, ma si mangia soprattutto frutta. In genere la frutta di Israele, se si può, se no la frutta del luogo. Le feste cosiddette austere sono il capodanno ebraico, Rosh Hashanah, il capodanno religioso, e Kippur. Ecco, Kippur, il giorno del perdono, è l'unica festa che ha il momento principale in sinagoga, il grande digiuno. Come mai il capodanno religioso sta fra le feste austere? Vi faccio vedere l'immagine. Una bimba col miele e le mele per augurare un anno di dolcezze. Perché tra Rosh Hashanah e Kippur, intercorrono 10 giorni, sono i 10 giorni durante i quali, se non lo si è già fatto durante l'anno, bisogna riconciliarsi con tutte le persone con le quali qualcosa è rotto. Una relazione, restituire se si è rubato. Certo, di fronte per esempio a un crimine come l'omicidio non si può riportare in vita, ma si può fare qualcosa per i congiunti, per la famiglia che è rimasta privata magari del capofamiglia. Ecco. Quindi c'è la dolcezza del nuovo anno che inizia, ma c'è l'inizio dei cosiddetti 10 giorni terribili, perché sono i 10 giorni in cui avviene il giudizio divino. Quindi un po' una sorta di grande esame di coscienza di tutto l'anno per fare un bilancio quanto sono stato non solo un buon ebreo, un buon essere umano, e quanto invece devo ancora farmi perdonare, perché se non c'è il perdono di chi si è ferito, non può esserci il perdono di Dio. Quindi è più facile farsi perdonare un peccato direttamente contro Dio che uno contro il prossimo, perché prima ci vuole il perdono del prossimo. E tutto questo sfocia nel giorno di Kippur, dove come a Rosh Hashanah si suona solennemente lo shofar, che ricorda che cosa? Quell'ariete o montone che è stato sacrificato al posto di Isacco. Per questo si dice che a Rosh Hashanah e Kippur Dio può ancora perdonare per la fede di Abramo e di Isacco, e Dio perdona non solo gli ebrei ma tutta l'umanità, perché in quel momento gli ebrei rappresentano davanti a Dio tutta l'umanità. Quindi c'è una sorta, permettete il termine, di abramologia che può essere letta in parallelo alla cristologia. Cioè Dio continua a mediare il suo perdono nel mondo per in virtù dei meriti di Abramo. Ecco. E questo viene ricordato in sinagoga sia a Rosh Hashanah che a Kippur in maniera molto forte. Quindi queste feste, soprattutto Kippur, hanno uno sbilanciamento in sinagoga notevole. Hanno anche il momento familiare, ma il momento sinagogale prende maggiormente. Perché qui è chiaro che c'è in gioco la comunità. E tutto questo avviene più o meno d'autunno. Passo al prossimo gruppo. Ci sono delle ricorrenze minori, non per questo meno importanti, ma minori perché non hanno l'obbligo di riposo come durante lo Shabbat. Nelle feste che abbiamo descritto prima, in quasi tutti i giorni c'è l'obbligo di riposo come nello Shabbat. Durante le ricorrenze minori non sempre. Sono però feste importanti perché fanno tutte parte di quella che è il far memoria continuo della propria storia. Beh, innanzitutto Hanukkah, a cui c'è un errore di stampa, quella N dopo la C doveva essere un H, lo sistemerò anche sul sito, mi è scappato. È la riconsacrazione del Tempio dopo la rivolta dei Maccabei. Non è una festa biblica, ma post-biblica, perché l'epoca dei Maccabei non è più epoca biblica, quindi non è di istituzione biblica. Cade adesso a dicembre, spesso si sovrappone al Natale, dura 8 giorni, e ricorda il miracolo dell'olio dopo la... diciamo la rivolta dei Maccabei. Bisognava, per riprendersi il Tempio dove era stata portata la statua di Zeus da parte di Antioco IV Epifane, che regnava all'epoca su Gerusalemme, gli ebrei devono riconsacrare un luogo di culto che era stato profanato. L'olio per farlo era pochissimo, perché nella rissa era avvenuto lo scempio. La leggenda dice che con quel poco olio sono riusciti ad accendere la menorah che ardeva nel tempio giorno e notte per 8 giorni di seguito, il tempo necessario a preparare olio nuovo. Per questo si usano quei candelabri che hanno 9 braccia anziché 7, perché 8 sono i giorni della festa e una è la fiamma di servizio. E in quei giorni si mangiano soprattutto cibi fritti nell'olio per ricordare il miracolo dell'olio. E poi l'altra ricorrenza minore interessante è Purim, la festa della regina Ester, dove viene messo in risalto il coraggio di Ester che rischia la vita per salvare il proprio popolo. Ecco, vediamo qualche immagine. Qui Hanukkah, vedete la famiglia riunita per l'accensione della canocchia, vedete che ci sono più braccia rispetto alla menorah, e in genere si usano candele colorate, perché in questa occasione si fanno anche dei doni ai bambini, perché le feste di libertà vanno condivise anche regalandosi qualcosa, ci si scambia anche doni, un po' come fanno a Natale i cristiani, ecco. E lo si fa, dato che la festa dura 8 giorni, lo si fa anziché dandoli tutti insieme, suddividendoli un po' per sera. In queste sere coi bambini si gioca anche con la trottola, una trottola che ha sulle 4 facce delle lettere che in ebraico corrispondono all'italiano. Un grande miracolo è avvenuto là, a Gerusalemme. I bambini di Gerusalemme hanno l'ultima faccia diversa, con un grande miracolo è avvenuto qui. Si gioca con la trottola cadendo mette in luce una di queste lettere, a partire da lì il bambino di turno deve raccontare la storia del grande miracolo, e il corrispondente sono cioccolatini, monetine, in genere monete di cioccolato. Anche questo è un modo per trasmettere la tradizione. Ecco, io ho una lunga serie di trottole a casa, perché poi man mano che la figlia cresceva, quelle belle in giro le abbiamo raccolte come ornamento, ma ci abbiamo giocato tanto quando era piccolina. Quindi, anche perché ci sono trottole, tra l'altro, che non solo girano ma saltano e si capovolgono. Questo non solo fra le trottole che usano gli ebrei, quindi tra i bambini ci sono anche gare tra trottole diverse. Come vedete, sempre in un contesto familiare. Questa è una festa però che ha anche un risvolto pubblico interessante. In genere anche qui in città si fanno delle hanukkie grandi pubbliche. Se ne fa una in genere a metà di Corso Vittorio Emanuele, vicino alle sinagoghe, e si fanno feste pubbliche per l'accensione delle luci. Fateci caso, magari metterò un annuncio sul sito quando c'è l'accensione a Milano, i 2 o 3 posti a Piazza Castello lo trovate, alla sinagoga là. Se volete venire, sì. Sotto Natale. La settimana che prende i giorni poco prima e poco dopo Natale, quindi vi farò sapere, quindi se volete partecipare. E di Purim, ecco qui gli elementi: il rotolo con la storia di Esther, il libro di Esther, i dolci, le orecchie di Amman, che poi sono le chiacchiere e i dolci di carnevale anche, e la maschera. Qualcuno lo scambia col carnevale ebraico. In realtà non è il carnevale, perché anche se è vero che ormai le maschere da questo punto di vista manifestano anche qui il massimo della fantasia, ma il motivo per cui ci si maschera, e che tra l'altro è un'usanza ebraica italiana che poi si è diffusa nel mondo, è per ricordare la regina Esther nascosta, mascherata a corte, mascherata agli occhi di Assuero. Infatti lei all'inizio sposa Assuero, ma Assuero non sa che lei è ebrea, quindi è mascherata, lo rivelerà rischiando la vita nel momento in cui capirà che deve salvare il suo popolo. Quindi c'è diciamo il gesto del mascherarsi, ma per una ragione un po' diversa dal carnevale pagano, è un'altra cosa. Ecco, questa è una festa dove una volta all'anno, dice la tradizione, si può trasgredire, per cui ci si può ubriacare fino a quando le lettere della Torah non diventano doppie o non si riconosce più tra benedetto Amman e maledetto Mardocheo, insomma si scambiano. Perché è un po' la riedizione ebraica del proverbio seme in anno licet insanire, ecco, avete presente. Qui ci sono anche tante tradizioni diverse, c'è chi anche nelle scuole, perché durante Purim comunque si va a scuola, e nelle scuole ebraiche si fanno giochi tipo vanno in cattedra i ragazzi e prendono in giro i professori, insomma ci sono tradizioni diverse. A me è capitato un anno così, quando c'era ancora la sinagoga di Rav Rodal qui in Corso Vittorio Emanuele, nella galleria Vittorio Emanuele. Un anno con altri amici siamo andati a sentire la lettura della Megillah da lui, e lui è molto coreografico, adesso è in corso l'Odi se volete andare, è molto coreografico, ma viene dall'est, per cui lui cosa ha fatto? Si è portato la bottiglia di vodka in sinagoga, c'era una puzza di vodka che voi non immaginate, e lui che insomma se n'era bevuta un bel po', ecco, perché per noi è il vino, ma per un ebreo dell'est è la vodka, ecco. Ma è una cosa molto simpatica comunque, che è un'occasione, crea anche un'occasione per grandi e piccini per giocare insieme, ecco, con questa storia delle maschere. Ok, queste le ricorrenze minori, cioè sono quelle che, durante le quali si va a scuola, per intendersi, anche in Israele, non c'è la sospensione di tutte le attività come di Shabbat, come avviene per Pasqua, come avviene per Hanukkah, abbiamo detto di no perché è minore, come avviene per esempio per Shavuot, ecco, in Israele è tutto fermo in quei giorni. E poi ci sono altre feste che non saprei se collocare fra, non sono di pellegrinaggio, ma non sono neanche feste tutte minori, e che sono per esempio Simchat Torah, che è la festa che esprime la gioia per il dono della Torah, ed è alla fine della festa delle capanne, e dove si termina la lettura della Torah, del Deuteronomio, e si ricomincia con Bereshit, Genesi. Durante questa festa si usa portare a volte anche fuori dalle sinagoghe i rotoli, danzando in segno di gioia. Ecco, proprio una gioia, che una festa che esprime la gioia. Dopo vediamo un'immagine. Un'altra festa interessante, Lag BaOmer, che Lag BaOmer vuol dire appunto nel 33° giorno nella conta dell'Omer, da Pasqua a Pentecoste. È un giorno che interrompe un po' questa conta e che ha varie tradizioni, lo vediamo tra poco. E poi questa sarà a febbraio, Rosh Hashanah Laila Noti, il Capodanno degli Alberi. Che, a che cosa serve il Capodanno degli Alberi? Quando c'era il Tempio, a decidere quando qualcosa è primizia. Come faccio a dire che cosa è primizia? Devo avere il Capodanno della Terra, degli Alberi. Allora, dal Capodanno degli Alberi in poi, il primo raccolto è primizia. Ora, questo non si può più fare perché il Tempio non c'è, ed è diventata una festa ecologica, il ricordo del rispetto del creato, durante la quale è tradizione piantare alberi, non solo in Israele ma in qualunque punto della terra, per abbellire il pianeta. E allora qualche immagine, anziché il rabbino o gli adulti della sinagoga con i bracci rotoli della Torah, guardate se non è tenera questa immagine, i bambini che vanno a baciarla, il rotolo della Torah in braccio al rabbino che la porta danzando per la sinagoga, l'ho trovato ovunque. Questa invece mi è piaciuta molto, ecco, quindi ho deciso di mettere quella. Qui, ecco, la Gba Omer, una delle tradizioni è accendere dei fuochi in prossimità spesso delle tombe dei maestri, passando la serata facendo qualcosa in memoria del maestro, mangiando insieme con chi ne fa memoria, leggendo suoi scritti o anche danzando attorno al fuoco. Questa è la festa durante la quale i più religiosi, che tagliano i capelli ai bambini per la prima volta a 3 anni, nel senso che fino a 3 anni li considerano consacrati a Dio, lo fanno spesso durante questa festa, e se sono in Galilea sulla tomba di Rabbi Simon Bar Yochai, vicino a Tzfat.
Anche i maschi,
i molto religiosi. Io non l'ho fatto, per esempio, quindi si usa fino a 3 anni, perché sarebbe l'età dell'antico svezzamento, e allora fino a 3 anni il bimbo è come se non fosse riscattato, anche se è maschio ed è già avvenuto. A 3 anni si segna un po' il passaggio dallo svezzamento in poi e si tagliano i capelli, non è un obbligo, è una tradizione. E chi lo fa spesso lo fa nella sera di Lag BaOmer. Invece per il Capodanno degli Alberi, ecco qui un papà che aiuta una bimba a piantare un albero in qualche punto della terra, proprio perché è diventata una festa ecologica. Quest'anno sarà il 5 febbraio, Hanukkah durante la festa, le feste di Natale, e Lag BaOmer invece il 5 di febbraio. Rosh Hashanah Laila Not il 5 di febbraio. Quindi Simchat Torah a fine della festa delle capanne, Lag BaOmer fra Pasqua e Pentecoste, quindi dopo febbraio, più avanti tra aprile e maggio, e Rosh Hashanah è la notte il 5 di febbraio. Se andate però su internet e cercate calendario ebraico, lo trovate, visto che le feste sono un po' mobili, perché è un calendario lunare rapportato a quello solare, però c'è sempre uno sfasamento di qualche giorno, a volte di qualche settimana. Andate su internet e trovate il calendario ebraico di ogni anno. E poi ci sono delle particolari memorie, nel senso che sono feste che ricordano in particolare momenti di lutto. Allora, la prima, il 17 di Tammuz, capita fra maggio e giugno, è in memoria dell'invasione di Nabucodonosor a Gerusalemme, quella narrata nel secondo libro dei Re, quindi quando inizia poi l'esilio di Babilonia. È un giorno di digiuno e di lutto. Si sente di più in Israele che qui, ecco. Comunque è un giorno in cui gli ebrei di tutto il mondo sarebbero chiamati a ricordare l'esilio di Babilonia. Quella sicuramente più sentita anche fuori da Israele è il 9 di Av, fra luglio e agosto, che è in memoria della distruzione del Tempio, il 70, l'ingresso romano a Gerusalemme, quell'ingresso che ha lasciato solo il muro occidentale. Ma è anche nel 9 di Av sono iniziate tante altre catastrofi, per esempio la cacciata degli ebrei dalla Spagna, secondo un certo calcolo anche l'inizio delle deportazioni nel periodo nazista. C'è qualcuno che ha fatto il calcolo che la prima vera e propria deportazione nell'epoca del nazismo è iniziata il 9 di Av. Comunque è un giorno di lutto, se siete in Israele a fare le vacanze, perché può capitare tra fine luglio e primi di agosto, e se siete per esempio a Eilat, che è il divertimentificio israeliano, come del resto anche a Tiberiade, dove ci sono le terme, in quel giorno si ferma tutto, qualsiasi tipo di divertimento, qualsiasi tipo di attrazione turistica si ferma, ed è un segnale anche per i turisti, cioè anche in quella zona dove normalmente non si è molto osservanti, nel 9 di Av ci si ferma. E l'altra è Yom HaShoah, il giorno in memoria della Shoah, che in Italia è il 27 di gennaio, in Israele è attorno ad aprile. Però è un altro giorno in cui, ecco, mi è capitato un anno di essere in un albergo del Neveg con un mio gruppo, e quel giorno ci hanno detto che non avrebbero servito alcolici in segno di lutto, perché il vino è fonte di gioia, ecco. E nella hall dell'albergo hanno messo proprio dei segni di lutto con una menorah in ricordo della Shoah, ecco. Quindi sono giorni che sono giorni particolari.
Scusi, perché aprile non ha la liberazione di Auschwitz?
Perché il giorno in memoria della Shoah? Perché viene subito dopo il giorno delle vittime di tutte quelle che sono state le guerre in Israele. E in Israele si è scelta quella data, non l'apertura dei campi, non il 25 aprile, ma questo giorno. Ecco, c'è stato un calcolo diverso.
È legata alla guerra di
indipendenza? Sì, è più legata alla guerra dei sei giorni. Ecco. Il giorno prima però non si commemorano solo le vittime della guerra dei sei giorni, ma le vittime di tutte le guerre di Israele, e subito dopo c'è il giorno della Shoah, quindi non parte come giorno della Shoah, parte come giorno dei caduti dell'esercito israeliano e poi si aggiunge quello della Shoah. Ecco, qui c'è qualche immagine che richiama quanto abbiamo detto. Questa è una tela che ricorda la presa di Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, e vedete la fiumana di ebrei che va in Babilonia, quindi la deportazione dei tempi biblici. Qui il 9 di Av, la presa invece di Gerusalemme nel 70 da parte dei romani, e questo è l'arco di trionfo che trovate a Roma, dove si vede l'esercito romano che porta a Roma la menorah d'oro del Tempio. Su questo si discute, perché non si sa se veramente sono riusciti a portarla o se qualcun altro se ne è impossessato. Su questo si discute, però nel raffigurare l'arco di trionfo, l'arco di Tito, l'artista ha deciso di mettere questo. Si vedono anche i romani che portano l'arca dell'alleanza a Roma, chissà dov'era l'arca dell'alleanza nei 70 dell'era volgare, però simbolicamente si vuol far vedere che il tesoro di Gerusalemme è stato trasferito a Roma. E del giorno della Shoah il simbolo più immediato è la stella di Davide dell'epoca nazista, quella gialla. C'è un altro giorno, dunque queste finora che vi ho elencato sono le feste ebraiche, che uno sia in Israele, che uno sia a Milano, il calendario delle feste è questo. C'è però un giorno tipicamente legato alla storia di Israele, il giorno dell'indipendenza, quando nel 48 è stato proclamato lo Stato di Israele, ricorre ad aprile, Yom Ha'atzmaut, che è diventato una festa anche della diaspora e che, come vedete, si celebra sia con grandi cortei, se ne fanno anche qui a Milano, che con però grandi picnic. E soprattutto in Israele è il giorno dell'indipendenza, si festeggia facendo picnic sulle colline di Gerusalemme piuttosto che su quelle, in quelle della Galilea. Qui vedete una famiglia con la bandiera dell'indipendenza ma che sta facendo un picnic in qualche parco del paese. Ecco. Questo per darvi un po' la misura di una festa tipicamente israeliana che però ormai è diventata una festa anche per la diaspora. Anche qui a Milano, in questa giornata, che cade più o meno sempre ad aprile, a metà aprile, è sempre molto vicino al 25 aprile, il segnale è qua nei giardini davanti alla sinagoga della Guastalla, nel parco della Guastalla si mettono gli stand, si mette un palco, ci sono stand con articoli ebraici di vario genere e sul palco si alternano autorità cittadine, autorità ebraiche, i ragazzi della Shomer Hatzair che sono gli scout israeliani, gli scout ebraici che fanno cose di vario genere, musica all'aperto, se c'è del tempo si balla, se come l'anno scorso piove ci si copre ma si va lo stesso, ecco, quindi il segnale qui a Milano sono i giardini della Guastalla dove c'è sempre qualcosa, quindi anche a Milano è molto sentita. Dopodiché io capisco che per chi vive una realtà non ebraica tutto questo, proprio perché è legato ai riti familiari, è poco visibile e non è così immediato e facile farsi invitare da ebrei, anche se è previsto in ogni festa che si invitino dei non ebrei, ma capite che gli ebrei a Milano sono meno di 10.000 ormai. I milanesi, cosa sarà, 1,5 milioni la popolazione di Milano? È evidente che non è possibile per tutti i milanesi essere invitati da ebrei. Sappiate però che è possibile. E quindi capisco che non sia così facile l'accesso alle feste ebraiche per un non ebreo. Ecco. E sappiate però che non c'è volontà ebraica di non avervi durante le nostre feste, c'è solo una realtà molto concreta, gli ebrei rispetto ai non ebrei sono molto pochi. Per esempio in Israele, dove sono la maggior parte ebrei, ci sono dei cartelli anche in Città Vecchia dove si dice: se di sabato sei da solo telefona a questo numero, ci sono famiglie pronti a invitarti, perché magari qualche ebreo va in Israele per le ragioni diverse e non ha la famiglia di riferimento, ma capite che lì quasi tutti gli israeliani sono ebrei, il rapporto è diverso. A Milano non possiamo mettere un cartello del genere. Per la Pasqua cerchiamo il più possibile di accogliere, però l'accoglienza è limitata, non per cattiva volontà ma per questioni numeriche. Quindi cercate di capire questa impossibilità da parte della comunità locale di aprirsi alle richieste di tutti. Quindi, per esempio, soprattutto per la Pasqua, dove magari la richiesta è più alta, un'alternativa è invitare qualcuno di noi, non nei giorni di Pasqua, perché non possiamo farlo, e noi la celebriamo proprio quando cade, non la spostiamo al sabato, quindi se cade di martedì noi la celebriamo di martedì, ecco. Però magari poco prima o poco dopo la settimana degli azimi potete invitarci a spiegare cosa facciamo durante questa festa, magari vi portiamo anche i cibi rituali, ecco. Quello che vi chiederei di non fare, ve lo dico perché so che in diocesi si fa, è celebrarvi la Pasqua voi senza noi. So che addirittura circolava un foglio con indicazioni per celebrare la Pasqua ebraica da parte cristiana. È problematico, primo perché soprattutto se la celebra un sacerdote, non è sposato, non è famiglia, ecco, capite che è la cosa peggiore che si possa fare. E in ogni caso provate a pensare se io, a parte che non sono un uomo, ma se io tentassi di fare quello che fa il sacerdote quando vi celebra l'Eucaristia, ecco, la Pasqua per l'ebreo ha la stessa importanza dell'Eucaristia per il cristiano, e come l'Eucaristia ha le sue regole, anche la Pasqua ebraica ha le sue regole, il sabato ha le sue regole. Tentare di celebrarselo fra cristiani, abbiate pazienza, è un po' problematico. Il cristiano può vivere il sabato nella logica ebraica, ma senza fare quello che fa l'ebreo, perché ci vogliono un padre e una madre di famiglia per accendere le candele, benedire il nome di Dio sul vino e fare tutto quel che serve. Ecco. Cioè, chiamateci a spiegare che cosa facciamo volentieri. So, un gruppetto di voi nella vostra scuola, nella vostra comunità, nella vostra parrocchia, chiamateci e chi di noi è capace può venire a spiegarlo. Rifarlo perché gli ebrei derivano dai cristiani è un po' problematico, non aiuta il dialogo. No, so di gruppi che mi dicono noi lo facciamo perché l'ebraismo deriva dal il cristianesimo deriva dall'ebraismo, e attenzione però, non è esattamente la stessa cosa. Quindi un po' di rispetto per i riti reciproci credo che sia importante, ripeto, piuttosto chiamateci e veniamo a raccontarvi cosa facciamo senza celebrarlo. Io da sola non posso celebrare, però non posso neanche accogliervi tutti a casa il sabato, lo farei volentieri, ma abito in 97 metri quadri, voi capite, ecco, che non è, cioè è proprio una questione di impossibilità. Ci sono domande su tutto quanto abbiamo detto?
Può celebrare a casa di un altro oppure no?
Posso celebrare in casa di un altro, ma non da sola. Cioè, se vengo con altri ebrei che con me celebrano, posso celebrare ovunque. E l'importante è che ci siano le condizioni, quindi che i ministri siano quel che tradizione insegna.
Ma un ebreo non può partecipare alla cena pasquale?
Certo che può, purché sia celebrata da ebrei. Anzi, è proprio previsto dal rito, dove diciamo in aramaico, perché era l'inglese dell'epoca, chi ha fame venga e mangi, chi ha bisogno venga e faccia Pasqua, è proprio perché il rito è aperto, e anzi, soprattutto a Pasqua si dovrebbe avere tra i componenti della famiglia qualcuno non ebreo, proprio in segno di accoglienza, anche di sabato. Attenzione, io credo che abbiate già fatto gli esami di esegesi, quindi rammento, se andate a vedere sia nella versione dell'Esodo che dei testi paralleli, dove si dice di non invitare l'ebreo è un'aggiunta redazionale posteriore dell'epoca di Ezra e Neemia, quindi a livello storico critico viene dopo, nel periodo dove la chiusura qualcuno l'ha ritenuta necessaria perché ritornando dall'esilio si erano perse alcune tradizioni, ma se si legge la parte più antica dell'Esodo, anzi si dice farai 7 giorni di azimi tu e lo straniero che soggiorna presso di te. Infatti state attenti quando leggete la scrittura a rilevare i diversi livelli del testo, ecco. Per cui la tradizione rabbinica ha sempre mantenuto questa apertura nei limiti del possibile, ripeto, neanche 10.000 ebrei di Milano non possono invitare 1,5 milioni di persone. È una questione proprio pratica. Altre domande? Prego.
In una famiglia, un matrimonio misto, per esempio.
Sì.
C'è sempre bisogno della presenza di un parente che sostituisca il padre o la madre?
In teoria sì, a meno che se c'è la donna, già buona parte della liturgia è assicurata. Nel caso a rovescio, se la donna non ebrea non ha niente in contrario e accetta di conoscere la tradizione e imparare a celebrare col marito, il rabbino locale può autorizzare. Se c'è la volontà da parte della donna, anche se non vuole fare un ghiur, quindi una conversione e diventare ebrea, ma accetta di imparare come si gestisce la liturgia domestica, a discrezione del rabbino locale lo si può fare. No, altrimenti ci si mette insieme ad altre famiglie dove sono tutti ebrei e si celebra insieme, se è possibile. Poi, quando si scende nella casuistica particolare, si possono fare scelte diverse. Ecco, quindi dipende da situazione a situazione. A questo punto io farei una proposta, dato che mi pare di capire che c'è un gruppo comunque intenzionato un 10 minuti ancora a rimanere. Ecco, io vi mostro le regole alimentari, che sono piuttosto veloci perché non c'è molto da capire, c'è solo da prendere atto, e comunque sono le slide che poi trovate sul sito. Allora, aspettate, chiudiamo questa. Eccola qua, le troverete sotto il termine Kasherut, sono già sul sito, sotto il termine Kasherut, che indica appunto l'insieme di quelle che sono le norme alimentari ebraiche. Eccolo, vedete proprio già in copertina, da Kasher, che significa adatto all'alimentazione. Noi sefarditi diciamo Kasher, gli Ashkenaziti, gli ebrei dell'est, dicono Kosher, ma è la stessa cosa. Ecco. Kasher, qualcuno lo traduce come puro, in realtà significa adatto all'alimentazione. Per esempio, il cammello o il cavallo non sono kasher per l'alimentazione, non si mangiano, ma non sono animali, fra virgolette, cattivi. Li si usa, per esempio, per gli spostamenti. Ecco, anticamente erano il mezzo di trasporto più usato. Quindi kasher significa adatto all'alimentazione. Qui vedete alcuni libri di ricette ebraiche che, come vedete, hanno anche i segni degli alimenti rituali, le azime, perché i libri di cucina sono anche libri per le feste, spesso hanno quel che serve per la ritualità familiare, non hanno soltanto ricette, alcuni sì, ma quelli scritti da ebrei no, hanno spesso proprio anche tutte le indicazioni su come si dividono i cibi da poter usare in un pasto, con cosa si possono abbinare, con cosa non si possono abbinare. Quindi sono libri di cucina che hanno anche molto alto. L'alimentazione, quindi, fondamentalmente fa parte della prassi tradizionale. Ecco perché l'avevo inserita in quella un po' che è la vita quotidiana, perché spesso si dice che l'ebreo è ciò che mangia. Ecco, e in parte è vero, cioè la cosa che ci distingue di più quando siamo in mezzo agli altri, magari non portiamo la kippah, magari non siamo vestiti in quella maniera, ecco, particolare degli ebrei dell'est, di alcuni ebrei dell'est, però spesso ci rivediamo quando mangiamo, perché magari certe cose le evitiamo, anche se non siamo proprio del tutto osservanti, però soprattutto quando siamo con altri, certe cose le evitiamo anche proprio come segno del nostro senso di appartenenza. Quindi nell'ebraismo in generale il pasto è vissuto come gesto sacro, qualsiasi pasto, è per questo che la liturgia domestica avviene a tavola. E quindi c'è un cibo particolare per ogni festa, questo l'abbiamo già visto. Questa è la tipica immagine della famiglia tradizionale a tavola con, vedete i due armadi? Oggi sono i due frigor, no, qua c'è la porta aperta, l'altro è nascosto qui. Quello per tutti i piatti dei cibi da latte, tutti i piatti dei cibi invece carne, quindi anche i servizi di piatti distinti. Non tutti i cibi sono permessi. È necessario quindi osservare alcune regole, ecco la kashrut, che stabiliscono che cosa. Per esempio, cosa si può mangiare, come devono essere preparati i diversi alimenti e soprattutto la divisione fra animali puri e impuri. Vedete che è fra virgolette per indicare cosa è adatto e non adatto all'alimentazione. Questo elenco lo trovate al capitolo 20 del Levitico, in particolare i versetti 25 e 26. Che cosa dicono? Che cosa è adatto o non adatto all'alimentazione? Sottolineando però che possono essere utilizzati per altri scopi. Quindi c'è questo elenco di animali puri o impuri, ma che riguarda solo l'alimentazione. Non riguarda l'essere utilizzati per esempio per il trasporto o il lavoro. Immaginate quando nei campi si lavorava con gli animali da tiro. Lì vediamo questa classificazione anche qui suddivisa per gruppi. I quadrupedi, quali possono essere mangiati? Solo quelli ruminanti e solo quelli con l'unghia divisa. Quali sono? Per esempio i bovini, tutti, ecco qua vediamo delle mucche per esempio, gli ovini, quindi pecore, capre, il cervo è kasher perché ha l'unghia divisa, il capriolo, cosa non si può mangiare? Il coniglio, perché è ruminante ma non ha l'unghia divisa, il maiale, il cammello e il cavallo, eccoli qua. Tutti questi animali sono proibiti, quindi non si possono mangiare in nessuna maniera. Andiamo a vedere fra i volatili. Lo zoccolo fesso, ma perché si ritiene che siano gli animali ruminanti che meno portano malattie? Il coniglio più facilmente veicola malattie di un bue o di una capra. Quindi era un po' questo il criterio degli antichi. Tra i volatili, solo pollame, quindi vuol dire polli, oche, tutti quelli che sono gli animali da cortile. Eccoli qua. Qui ne vediamo, qui per esempio vedete anche le oche. Che cosa non si possono mangiare? Per esempio gli uccelli rapaci, quelli che si nutrono di carne e non i granivori, oppure gli uccelli notturni. Qui vediamo alcuni esempi, l'aquila per esempio, la civetta, questi non si possono mangiare. Cioè, quindi qui l'idea cos'è? L'animale da cortile che si nutre di grani. Ecco, tutto il problema poi che è nato sia con le mucche che con i granivori, quando c'è stata per esempio la mucca pazza allevata non solo con fieno e i granivori allevati anche qui con farine di dubbia provenienza, ecco, questo fa sì che questa carne considerata kasher sia quella allevata in posti sicuri, ecco, quindi non qualsiasi pollo, non qualsiasi bue. Perché tra l'altro? Ci arriviamo tra poco, prima ci occupiamo dei pesci, solo con pinne e squame, quindi non tutti, qui ne vediamo alcuni esempi, quindi pesci sia di mare che di acqua dolce, questa è una trota, che abbia le pinne e le squame, il salmone anche. No, per esempio, tutti i crostacei, i molluschi e i pesci di dubbia natura. Questi sono quelli che non si possono mangiare. Ce ne sono però alcuni, come per esempio l'anguilla, sui quali si discute. L'anguilla era un pesce non kasher perché non ha pinne e squame, almeno alla vista. Se però la si guarda con strumenti, con lenti oggi più potenti, le pinne e le squame si vedono, per cui oggi c'è una gran discussione sull'anguilla, ci sono ebrei che la mangiano, ci sono ebrei che non la mangiano. A me fa senso perché sembra un serpente e ho risolto il problema. Però ecco, ci sono, ecco, vedete, l'anguilla, sull'anguilla c'è un grosso punto di domanda. Poi ci sono tutte le scamotage, visto che i crostacei non si possono mangiare, si fanno per i grandi pranzi, matrimoni, piuttosto che bar mitzvah o cose del genere, si fanno i gamberetti col merluzzo. Ecco, io ritengo che piuttosto che fare queste cose non li mangi e basta, ecco, per avere la forma del gamberetto fatta col merluzzo, però ci sono queste escamotage. Ma non è finita qui. Una volta che ho individuato del pollame, delle mucche, delle capre che mangiano solo erba o solo grani e quindi posso mangiare, devono essere sottoposte alla macellazione rituale, che è un po' più complicata rispetto a quella islamica. La cosiddetta shekita, da sciocchetti, il macellatore, deve far soffrire l'animale il meno possibile, quindi è praticata per sgozzamento con coltelli affilatissimi che l'animale non deve quasi percepire sulla carotide, e deve eliminare tutto il sangue possibile, per cui non solo il sangue visibile, ma dopo aver fatto uscire tutto il sangue dall'animale viene sottoposto alla salatura, una sorta di salamoia che toglie tutte le parti visibili. Ha un vantaggio, che quando cuocete il pezzo di carne trattato così non si restringe. Lo svantaggio è che il sapore di carne rimane, quindi a chi non piace la carne non risolve nulla. Poi è vietato, come già sapete, mangiare sangue e alcune parti di grasso, perché erano quelle che anticamente venivano offerte al tempio, quindi vengono eliminate, mangiare il nervo sciatico, in ricordo della lotta tra Giacobbe e l'angelo narrata in Genesi 32. E è vietato anche mangiare carne o sostanze che possono mettere in pericolo la salute dell'uomo, per cui l'animale prima e dopo la macellazione viene esaminato, se si trovano elementi che possono far pensare a qualcosa di pericoloso non vengono portati in negozio. Da ultimo, mai latte e carne insieme, eccoli qua, separati, quindi i più religiosi tengono separate anche le stoviglie e devono rimanere divisi per l'insegnamento di Esodo 23:19, non cuocere il capretto nel latte di sua madre, per cui non possono essere mai mangiate insieme nello stesso pasto. Servono, come già vi dicevo, per separare la morte, che è la carne, dalla vita, che è il latte. Quindi sulla tavola morte e vita insieme non ci possono stare. Come forse già vi dicevo, nell'esercito israeliano, dove ci sono religiosi e laici, addirittura hanno optato per piatti rossi per la carne e piatti azzurri per i latticini, così chi è di turno a lavarli non li mescoli. Se magari la sera prima, hanno addirittura lavandini diversi, proprio per evitare la mescolanza. E in più si dovrebbe avere un servizio per ogni festa, soprattutto per Pasqua. Quindi quando noi traslochiamo, il problema maggiore in genere sono i libri e i piatti, perché è posate anche, vuol dire piatti posate e bicchieri. Ecco. Quando ci si trova in occasioni di dialogo, per esempio fra ebrei, cristiani e musulmani, usiamo i piatti usa e getta, così non c'è problema, si usano per quell'occasione e si eliminano. Ecco, questo molto in sintesi, tanto per darvi un'idea di come l'essere ebreo in teoria dovrebbe essere declinato in ogni azione della vita. C'è chi lo fa e chi non lo fa, chi lo fa di più, chi lo fa di meno, ma è questo. Quindi molto spesso ci riconoscono proprio non tanto dalla kippah, che c'è chi la porta sempre, chi non la porta, ma spesso proprio dall'alimentazione. La prima cosa che chiediamo, se siamo anche un minimo osservanti, quando andiamo in un luogo di vacanza piuttosto che a mangiare con qualcuno, e se possibile per esempio avere il pasto vegetariano, così lì si risolve tutto. Magari in piatti usa e getta, se siamo un po' tanto religiosi. Ecco, io normalmente, io ho tendenze vegetariane di mio, ma a parte quello, io anche quando mangiavo la carne, nel momento in cui uscivo a pranzo con gli altri, prendevo tutto ciò che non è carne e tutto ciò che non è pesce, crostacei, ma pesce con pinne e squame, e questo mi ha sempre permesso di stare con tutti. Ecco. Però ecco, è un elemento importante. Ora, dietro queste norme molto probabilmente c'erano anche indicazioni igienico-sanitarie vestite da precetto religioso per educare un popolo che da nomade diventava sedentario. Molti rabbini dicono di no, però abbiate pazienza, non mangiare maiale nei luoghi a latitudini medio orientali fa solo bene, i crostacei e i molluschi sono i pesci che più facilmente si contaminano e si alterano, quindi, e dividere carne e latte è una norma che a me hanno insegnato quando ho iniziato certe cure un po' pesanti che avevano un riscontro sullo stomaco. Il medico mi ha detto: non mangi carne e latte insieme. Dico, questa già la conosco, quindi. Quindi no, per dire, è la prima cosa che vi dicono se avete problemi gastrici causati dai farmaci, perché pare che il latte crei una membrana nello stomaco che impedisce agli enzimi di trattare la carne come dovrebbe, e quindi la gastrite. Questo l'ho imparato dai medici, però ecco, io lo sapevo dalla tradizione di casa mia che carne e latte insieme non si mangia, ecco, quindi... però capisco che dietro ci siano anche importanti insegnamenti igienico-sanitari. Ok, allora, oggi concludiamo così. Vi correggo subito la serie di slide delle feste dove c'è Hanukkah scritto sbagliato, scusatemi, mi è proprio scappato. E intanto mi informo per la sinagoga. Ecco, voi intanto organizzatevi, so che avete... dei, diciamo così, dei rappresentanti di classe, ma per non far fare tutto a loro, se qualcun altro vuole dare una mano, credo che i rappresentanti di classe non si offendono, no? Ecco, e quindi ecco perché ho bisogno della collaborazione poi per l'elenco. Ok, bene, auguri, in bocca al lupo per tornare a casa, perché sarà un'avventura per tutti. Ci rivediamo qui giovedì prossimo, solita ora, solite condizioni. Prego, arrivederci.